Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. La riflessione di questa settimana riguarda una sorta di rilettura dell'inizio, direi, del primo libro della Bibbia, cioè del libro della Genesi. Perché ci proponiamo questa rilettura, rilettura fatta, vi dico subito, seguendo la guida della Chiesa innanzitutto, e proprio se vogliamo riferirci a una persona, questa rilettura è quella che ne dà Don Dolindo Ruotolo. Perché rileggere il libro della Genesi? Ecco, questa rilettura del libro della Genesi è veramente indispensabile, non solo per coloro che hanno una vita cristiana, hanno una vita spirituale, conducono già una vita spirituale nel segno dello spirito, ma direi per tutta l'umanità, cioè le cose che stiamo per dire hanno una validità universale. Come ha una validità universale la rivelazione di Dio? E quindi cominciamo con il primo libro della rivelazione di Dio, il libro della Genesi. Prima di addentrarci un po' in questa rilettura, soffermiamoci un po' sulla necessità di questa rilettura. Perché rileggere il primo libro della Bibbia? Perché, cari amici, capita tutti i giorni, magari, di vedere o di sentire che è nato un bambino, che è nato un altro essere umano. Se andiamo in luoghi come le famiglie, soprattutto se sono numerose, oppure davanti alle scuole, le scolaresche, vediamo tanti bambini, tanti nuovi esseri umani che, come si dice oggi, sono nati nel mondo dell'informatica. Qualcuno dice sono nati digitali, nel senso che sono, fin dalle prime epoche della vita, immersi in questo mondo che è diventato, oltre che un mondo materiale e oggettivo, è diventato un mondo digitale. Ma dietro ogni uomo, cari amici, sappiamo che c'è un corpo e un'anima creata da Dio. Guardiamo tutti i bambini. Dentro di loro c'è il sigillo di Dio, sia nel corpo che nell'anima. E noi tutti, da quando eravamo bambini, fino alla fine della nostra vita, siamo accomunati da delle caratteristiche. Siamo composti da un corpo materiale e da un'anima spirituale e soprattutto abbiamo sete di Dio, perché siamo creati per Lui, per unirci prima o poi a Dio. Questa è la realtà, cari amici. Allora, questa sete di Dio, ecco perché rileggere il libro della Genesi, come si estrinseca, come si manifesta in tutti, chi più, chi meno, con delle domande che sono le famose domande fondamentali. Chi sono? Chi siamo? Da dove veniamo? Verso dove andiamo? Che senso ha la vita? Che c'è dopo la vita, se c'è qualcosa o se non c'è niente? Queste domande, cari amici, stanno nel cuore dell'uomo perché ce le ha poste Dio stesso. Queste istanze, il desiderio di Dio è in noi, perché noi siamo fatti da Lui. Il problema, sapete qual è? Perciò vi dicevo le generazioni digitali, che soprattutto i bambini e poi dopo anche gli adolescenti, quando vogliono soddisfare, vogliono trovare risposte a queste domande che hanno nel cuore, così come è successo a noi tutti, si guardano intorno e cercano risposte. Ma che cosa trovano in questo momento? Pensate un po'. Se andiamo a vedere quello che insegnano a scuola, o anche quello che insegnano i genitori in alcune famiglie, queste domande quasi non vengono riconosciute come tali, ma come delle elucubrazioni intellettuali, perché viviamo in un mondo che si è secolarizzato, materialistico, almeno nella gran parte della popolazione. Se guardiamo l'Occidente, nei paesi in via di sviluppo già è molto diverso, ma nel nostro mondo occidentale quasi quasi le risposte vengono chieste alla scienza, alla tecnologia, a quelli che se le sono poste prima di noi. Queste domande, cioè, non vengono ricercate nella rivelazione di Dio, domande e risposte, ma altrove. Per cui che cosa accade, cari amici? Che se noi non veniamo educati dai genitori, indirizzati, quindi consacrati o non consacrati, credenti o non credenti, ma se i genitori non danno le prime risposte a queste domande ai loro figli, questi le cercano dove? Nei libri di testo, su internet, e qui trovano di tutto. Soprattutto quello che sta succedendo è che la scienza si propone, però questo è un millantato credito, si propone come colei che può dare queste risposte, come la panacea di tutti i mali. Insomma, viviamo in un mondo che si è paganizzato, ma più che pagare, secolarizzato, cioè ha perduto la prospettiva spirituale. Qual è il risultato? Il risultato è che magari nelle scuole cominciano a farci vedere l'evoluzionismo, questo scimmie che diventano uomini, che la scienza può spiegare l'origine dell'universo. Cominciano a dire che ne troviamo nel nostro cervello che è un computer fatto di cellule, che però in fin dei conti è un computer, anche il nostro cervello, per cui abbiamo un'intelligenza che però è meccanica, materialistica, riduzionistica, quindi poi c'è l'intelligenza artificiale che fra poco sarà più valida dell'intelligenza umana. Insomma, siamo dirottati, siamo ingannati. E guardate che noi, dico noi missionari dell'Immacolata Mediatrice, per dire tutti coloro che hanno formato una famiglia cristiana, dobbiamo subito intervenire per evitare che i nostri figli credano delle cose sbagliate, soprattutto che rinuncino in qualche modo alla ricerca di Dio. Il libro della Genesi, seguendo Don Dolindo Ruotolo, è il primo libro della rivelazione della Sacra Scrittura, e la Chiesa, fin dai tempi del grande Papa che è stato che è stato Leone XIII, che a questo argomento ha dedicato proprio una enciclica. Vi dico anche subito di che cosa si tratta. Questi erano i tempi, più o meno successivi al Concilio di Trento. Insomma, Leone XIII, nell'enciclica Providentissimus Deus, spiegò o chiarì esattamente che cos'è e come va condotta l'esegesi biblica. Che cos'è questa esegesi biblica? Significa che a leggere la Bibbia sono capaci tutti quanti, ma comprendere quello che veramente Dio ci vuole comunicare, questa parola rivelata, è un'altra cosa. E Papa Leone XIII ha specificato, come fra poco vedremo, vari elementi per discernere bene, ecco, che cosa capire, che cosa è contenuto veramente nella parola rivelata. Quindi diciamo che ci muoviamo in un solco assolutamente canonico, ortodosso, nel senso della parola, cioè nella dottrina della Chiesa, proprio sulla scia di questa enciclica di Leone XIII, e ci muoviamo anche nella scia della Sacra Scrittura concepita, e questo bisogna dirlo immediatamente, come parola di Dio, come verità rivelata da Dio. Quindi esiste una sorta di passaporto, o se volete frontiera, o passaggio iniziale, sul quale, se si procede in un certo senso, si capisce. Se si procede in un altro senso, non si capisce niente. Qual è questo passaggio iniziale? Credere che Dio si è rivelato nella Sacra Scrittura. Cioè credere che questo libro non è un libro come tutti gli altri libri, se vogliamo anche esso stesso è un sacramentale, cioè faremmo bene prima di leggere la Sacra Scrittura a farsi il segno della croce e a baciare quelle pagine, perché siamo di fronte a qualcosa che ha un grande contenuto spirituale. Allora esiste questo discrimine, questo discriminante, no, per usare un'espressione matematica, cioè se ci si accosta alla lettura della Sacra Bibbia con l'occhio dell'uomo carnale, incredulo, si finisce fuori strada, addirittura siamo scandalizzati. Viceversa, se si leggono queste parole come provenienti dal Padre nostro che ci ha creati, allora tutto cambia nel loro significato e nel loro valore. Infatti Dio non ci può ingannare. Se uno crede che queste parole vengono da Dio, immediatamente, come conseguenza immediata, sappiamo che Dio non inganna. E
Ave
perché
Maria
non ci
Gazzini.
inganna? Perché Dio non ci inganna? Pronto? Perché Dio non ci inganna? Non ci inganna perché Dio è nostro Padre e ci ha creati per amore, come leggeremo fra poco. Allora, che significa questo? Che dobbiamo leggere la Bibbia senza tener conto della scienza? Assolutamente no. Noi dobbiamo leggere la Bibbia anche con i paradigmi scientifici, umani, tenendo presente un fatto però, che quest'occhio scientifico addirittura può essere più penetrante dell'occhio, cioè dell'intelletto che non possiede grandi cognizioni scientifiche. Addirittura quindi potremmo leggere con più profondità quello che Dio ci comunica. Ma la scienza umana, dobbiamo ammetterlo, è un qualcosa di dinamico, provvisorio, sempre migliorabile, sempre perfettibile. Cioè la scienza umana, anche come dono dello Spirito Santo, non ha la qualità che ha la parola di Dio, e cioè di essere verità assoluta. La scienza non ha questa, non possiede la verità assoluta. Se ne è accorto Einstein, si parlava di verità, di relatività, tant'è vero che anche le spiegazioni che vengono date, no, dagli scienziati alla realtà fisica, quindi parliamo, non so, della teoria della relatività, se volete, no, della teoria della meccanica quantistica, del modello standard della cosmologia, il modello standard delle particelle, la teoria dei campi, la matematica in certe cose. Si tratta sempre di verità perfettibili, migliorabili, in continua evoluzione. Vi voglio fare un piccolo esempio perché così ci capiamo. Ecco, ai tempi, intorno al 1000 e qualche po' di tempo, con Galileo Galilei e poi con Newton, si è riusciti ad arrivare a una spiegazione di com'è che si comportano gli oggetti, perché cadono verso terra. La famosa mela di Newton, oppure perché la Luna gira intorno alla Terra, perché per mandare un missile sulla Luna o su Marte dobbiamo spendere tanto carburante, accendere dei razzi sempre più potenti. Insomma, si arrivò a una teoria della dinamica. Le tre leggi della dinamica, le prime sono dovute a Galileo Galilei, poi c'è la legge di Newton. Ecco, detto questo, che cosa è successo? Dopo un paio, anche forse qualcosa in più, dopo qualche secolo, arriva un signore tedesco, di origine ebraica, Albert Einstein, e cambia la visione del mondo. Ma non la cambia dicendo quello che ha detto Newton è sbagliato, quello che ha detto Galileo Galilei è errato. No, la teoria della relatività particolare e generale di Einstein hanno come caso, come sottocaso, le leggi di Newton. Quindi che significa? Significa che fino a quando ci muoviamo sulla Terra, le leggi di Newton vanno benissimo. Vi dirò di più, vanno benissimo anche se le guardiamo nel sistema solare, nel sistema Terra-Luna, ma se andiamo a guardare l'universo più ampiamente, le leggi di Newton sono un'approssimazione non accettabile. Ci vogliono le equazioni di campo di Albert Einstein. Ecco, quindi non si tratta, quella di Newton, non è una verità assoluta, era una verità parziale che poi è stata migliorata da Einstein. Questo vale in tutti gli ambiti della scienza. Immaginate che cosa è successo nella medicina, nei vaccini, in quello che si pensava essere il funzionamento dell'essere umano, quando si è capito che c'era una cellula, poi si è capito che dentro la cellula ci sta un DNA, e poi si è capito che da questo DNA viene fuori un codice, per costruire le proteine di cui noi siamo fatti. Insomma, è sempre aggiornabile. Anzi, diceva un famoso epistemologo tedesco, Karl Popper, che le teorie scientifiche hanno non solo questa caratteristica di evolversi, ma per essere veramente scientifiche addirittura devono essere falsificabili, cioè dobbiamo avere degli argomenti per verificare se la teoria è vera o è falsa. Questo perché lo diciamo? Perché l'occhio scientifico fa benissimo a leggere la Sacra Scrittura, però tenendo presente questo, che quelle rivelate da Dio sono delle verità assolute, certissime, immutabili. E invece le certezze che ci può dare la scienza sono delle certezze, delle verità parziali, locali, temporanee, in evoluzione, migliorabili, perfettibili. Allora il problema qual è? Ma come faccio a capire quando una verità rivelata è assoluta? Cioè, come faccio a capire che questa è una cosa che Dio mi dice ed essendo Dio verità, questa cosa non ammette, non ammette deroghe, non ammette dubbi, non... perché queste verità sono verità assolute? Ben sapendo che questo discorso della verità assoluta fa venire l'orticaria a tutti coloro che sono materialisti, scienziati, atei, eccetera, eccetera, e fumo negli occhi. Però certamente se uno fa un'affermazione del tipo Dio ci ama, guardate, questo è una verità assoluta, perché Dio è il nostro Padre, Dio è il nostro Creatore, Dio è il nostro Redentore, Dio è il nostro Santificatore. Questo dobbiamo dire ai nostri figli. Credi in Dio perché Dio esiste, ti ama, è tuo padre, è nostro padre, è l'omega di tutto l'universo, il punto teologicamente e teleologicamente finale. Dio, cioè, è la nostra origine e il nostro fine. E queste cose l'anima assetata dei nostri figli le prendono come un uomo assetato che trova l'acqua nel deserto. Però bisogna dirgliele queste cose, o bisogna fargliele dire da qualcuno. Il problema è per cui è necessaria questa rilettura che vi dicevo del libro della Genesi. È che ci troviamo davanti a tanti venditori di fumo. La stessa scienza, però la falsa scienza, si propone come colei che può dare delle risposte a queste domande. Non può. Ricordiamoci una cosa: la scienza, il sapere umano, l'uomo, non ci salva. Non ci può dare la vita eterna. La vita eterna ce la può dare soltanto Dio. Facciamoglielo capire subito ai nostri figli o a coloro che abbiamo il compito di educare, ma anche nelle scuole. Noi siamo diretti verso una meta che non è qui sulla terra. Noi siamo fatti per un'altra vita, per una vita eterna, per godere la visione di Dio. Ma abbiamo questo intermezzo, terreno nel quale ci guadagniamo o perdiamo l'eternità. Sono domande che urgono nell'animo umano. Guardate gli artisti, guardate i pittori, guardate i compositori della musica, guardate tutte le forme di arte. Tendono a qualcosa che trascende la materia. Quindi ci rivelano la nostra natura spirituale. Non dobbiamo negare la natura spirituale dell'uomo, perché così facendo commettiamo non solo un falso, quindi diciamo una menzogna, ma commettiamo anche un'ingiustizia. Andiamo ad accecare l'occhio dell'anima spirituale. Ecco la grande responsabilità dei genitori. Ecco la grande responsabilità degli educatori, dei catechisti, dei professori, degli insegnanti, degli scienziati. Quando vediamo per televisione quei dibattiti, si stanno moltiplicando innanzitutto come funghi, tra scienziati e atei, non facciamo nomi, ma sono sempre più o meno quei soliti, e magari prelati, sacerdoti, addirittura qualche volta abbiamo visto vescovi e cardinali in questo agone, in questa battaglia, nei talk show tra lo scienziato ateo, tra la Margherita Hack, che non c'è più, e altri, no? E chi dice che Dio esiste, chi dice che Dio non esiste, chi dice che Dio è il doppio dei popoli, dicono alcuni filosofi, chi dice che Dio ormai è fuori moda perché la scienza può dare le risposte. In genere poi si trincerano dietro queste cose, no? Davanti a certi misteri, beh, la Chiesa ancora non ci arriva, ma ci arriverà, no? Vedete che imbroglione. Allora, che cosa deve fare un fanciullo, un adolescente, che cerca Dio, che sente di voler capire il senso della vita. Non solo deve guardare la scienza, la scuola, la cultura, l'arte, la musica, quello che volete voi, ma deve apprendere la rivelazione di Dio, deve sentire le parole che Dio ha detto a lui, perché Dio non è rimasto in silenzio. Questa è la cosa bella, no? È che Dio ha creato il mondo, ci ha messi sulla terra e poi, vedetevela voi. No, no, Dio non solo ci parla attraverso la creazione, ma ci parla attraverso la parola rivelata. E qui iniziamo a entrare nello specifico, no? Ma allora questa parola io come la devo leggere? Perché anche qui, se non siamo ben coscienti di quello che leggiamo, potremmo essere non solo disillusi, ma addirittura scandalizzati da quello che Dio ci dice. Seguiamo la Chiesa. Seguiamo Leone XIII, seguiamo il Concilio di Trento, sentiamo anche Don Dolindo Rotolo, il quale ci dice così. Abbiamo già detto quindi che la parola di Dio è un sacramentale, ha una valenza spirituale che gli altri libri in genere non hanno. Bisogna riconoscere, no? È chiaro che quello che è quello che fa parte, no, dei libri che compongono la Sacra Scrittura, è specifico della Sacra Scrittura, e il Concilio di Trento ha specificato molto bene qual è questo canone. Per esempio, esistono dei Vangeli chiamati Vangeli apocrifi che non sono stati inseriti nel canone biblico, perché la Chiesa così ha determinato. Dice Don Dolindo Ruotolo, riassumendo un po' tutta la dottrina della Chiesa intorno a questa questione, dice che la Sacra Scrittura ha svariati sensi. Significa che diciamo, le parole di questo libro divino si manifestano in vari modi, con dei sensi, nel senso di interpretazione, diversi. Il primo senso è il senso letterale, no? Questo lo capiamo bene, cioè il senso letterale significa quello che risulta direttamente dalle parole. Anche qui possiamo fare qualche esempio. Se io leggo che Dio disse la luce sia la luce, questo ha un senso letterale. Cioè Dio ha creato la luce. Però vedete, qui abbiamo un senso letterale che è la luce come ente materiale, e sicuramente insieme a tutto il resto della creazione è stato creata da Dio, no? Quindi questo è un senso letterale. Però ci accorgiamo che dietro il senso letterale esiste anche un senso mistico o un senso detto spirituale. Tanto per entrare nella struttura, no, che la Chiesa ha individuato, il senso letterale quindi può essere proprio, come nel caso della luce materiale, però noi potremmo avere anche un senso metaforico, quando c'è per esempio un'allegoria. Facciamo un esempio, no? Una parabola di Nostro Signore. Per esempio, possiamo pensare a quando lui dice che il seminatore ha seminato il seme. Vi ricordate la parabola del seminatore che semina del buon seme che però in certi casi cade sulla roccia, in altri casi cade sulla strada, Parte di questo seme cade nel terreno buono, dà il frutto, ora il 100, ora il 60, ora il 30, eccetera. Ecco, questa è una maniera tipica di Nostro Signore di esprimersi in parabole. Certamente Gesù non intendeva riportare quello che già tutti sapevano, e cioè che quando il seminatore effettivamente va a seminare il seme, una parte di questo seme va perduta. Quello è il senso letterale. Però Gesù ha proprio spiegato qual era invece la metafora, l'allegoria, il significato della parabola. Il seme era la parola di Dio che veniva seminata, ecco, nell'anima del cuore. Nell'anima dell'uomo buono e dava frutto, se invece cadeva nell'anima di un uomo che era preoccupato dalle preoccupazioni del mondo, non dava frutto, rimaneva sterile. Ecco, vedete, la Bibbia ha questo, e anche i Vangeli, soprattutto diremmo, hanno questa doppia, realtà, una realtà letterale, o come abbiamo detto, un senso letterale, ma anche un senso metaforico. Poi ci sono altre figure retoriche, la parabola, l'iperbole, ma queste sono più che altro delle espressioni retoriche, cioè di come è stata sviluppata la prosa di questi fatti. Anche qui, per esempio, no? Nella Sacra Scrittura, per dire, nelle prime parti si parla del braccio di Dio, no? Dio ha disteso, no? Anche nelle parole dell'Immacolata, no? Il braccio, si parla del braccio di Dio. Chiaramente, non diciamo che Dio ha un braccio nel senso materiale, Dio Padre. Poi dopo, no, Gesù, certo che ce l'aveva il braccio, però certe volte, no, si dice, ha spiegato la potenza del suo braccio, dice l'Immacolata, riferendosi al braccio di Dio, che essendo un essere spirituale, se volete, questo braccio non ce l'ha. Ecco. E quindi qui vediamo che si intende qualcosa di allegorico, di metaforico, però a che cosa allude questo braccio di Dio? Al fatto che Dio opera, cioè alla virtù operativa, di Dio. Poi, senza voler annoiare, però queste cose le dobbiamo dire, abbiamo che diciamo, il senso spirituale può essere di tipo tipico o antitipico. Anche qui, che cosa significa questo? Significa che quando nella Sacra Scrittura si parla, facciamo conto, di Melchisedec, no? Sei sacerdote al modo di Melchisedec. Ecco, questa figura che ha anche poi un significato etimologico particolare, quando si parla di questi personaggi, in realtà ci si riferisce, la Sacra Scrittura allude a nostro Signore Gesù Cristo. Quindi il tipo è Melchisedec, il cosiddetto antitipo è il Redentore. Ecco, tutte queste cose le dobbiamo capire, perché altrimenti non prendiamo la verità così come ci viene, così come ci viene proposta. Possiamo anche dire che esistono dei sensi cosiddetti tropologici, o detti anche morali, quando certe cose riguardano il nostro comportamento. Per esempio, i 10 comandamenti hanno un senso molto specifico, che è un senso morale. Cioè, Dio ci dice in quei comandamenti quello che è bene e quello che è male. Vedete che questo lo può fare solo Dio. E lo troviamo solo nella Sacra Scrittura. Perché? Perché è facile per un autore umano dire non uccidere. Perché tutti con questa nostra idea che tutti noi abbiamo un po' insita nel nostro cuore della moralità, sappiamo che uccidere è un male. Però l'albero del bene e del male lo ha piantato Dio. E noi non possiamo arrogarci di volerlo cambiare, perché questo poi è il peccato originale, no? Questo è il peccato originale, che poi è spiegato benissimo nel libro della Genesi. E lì si parlava di una mela, ma sostanzialmente Dio stava dicendo, e qui, ecco, vedete come capiamo, no? Dio sta dicendo, guarda, tu puoi fare tutto in questo giardino, tu puoi mangiare di tutti questi frutti, puoi guardare questi meravigliosi paesaggi. Immaginiamoci un poco quant'era meravigliosa la vita di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, sorgenti d'acqua, fiori, fiumi, animaletti, piante, alberi da frutto, ecco, profumi, era tutta un'armonia. E Dio ha detto, guardate, voi potete mangiare di tutto qui. Però non dell'albero della conoscenza del bene e del male. E stava dicendo, sono io che ti dico quello che è bene e quello che è male. E ha detto, non stendere la mano. Insomma, su questo, vedete la metafora, l'allegoria. Io credo una cosa, guardate. Io credo che noi possiamo leggere le pagine di scienza scritte dall'umanità in diciamo 5.000 anni, no? Di storia, perché poi magari andiamo a finire la preistoria, 10.000 anni fa era preistoria. Noi possiamo prendere tutto lo scibile umano, possiamo andare a guardare tutte le conquiste scientifiche e tecnologiche. Ma la luce che ci viene dalla rivelazione di Dio, dobbiamo riconoscere che questa è una luce suprema, è luce per le nostre anime, è luce per le nostre anime, è luce vera, è luce di verità che non inganna, è una luce piena di amore. Dio ci dice, lui chi è e noi chi siamo. E intesse con noi questa storia meravigliosa d'amore che si conclude nel cielo e inizia qui sulla terra. Allora, quando il Signore dice, non prendere del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché quando tu ne mangiaresti, e ne mangiassi certamente moriresti. Anche qua ci fermiamo, stupefatti davanti a queste parole. Perché poi dopo uno subito gli viene da dire che significa moriresti, che è un frutto velenoso. Ne hanno mangiati, ne hanno mangiato Adamo ed Eva, non sono morti. Apparentemente non sono morti. In realtà sono morti, la loro anima è morta nel momento in cui mangiavano quella mela. Vedete che cosa meravigliosa. Dio non mente, anche se le sue parole sono da decifrare, sono da comprendere, sono da interiorizzare. Perché qualora tu ne mangiassi, certamente moriresti. Dice Dio, certamente moriresti. Allora il diavolo dice: no, non è vero, Dio dice così perché non vuole che voi diventiate come lui. L'imbroglio, no? Un imbroglio che si perpetua da millenni. Il demonio ci vuol far credere che Dio ci mente. Pensate un po', che peccato gravissimo. Forse peggiore della disubbidienza, perché è un peccato contro lo Spirito Santo. Quindi, effettivamente Adamo ed Eva sono morti, anche se non sono stecchiti, perché la mela non conteneva un veleno materiale, no? Tipo, facciamo conto, il seme del ricino, oppure, semi velenosi, il seme del ricino, oppure, che posso dire, una sostanza che usano gli indigeni per intingere il curaro. No? Ecco, se tu mangi di questo veleno, oppure il veleno di un serpente, tu muori stecchito. No? Allora, perché Adamo ed Eva non sono morti stecchiti? Sono morti stecchiti nell'anima. Vedete? L'anima è morta. Non vedevano più Dio. Sentivano il suo passo mentre passeggiava nel giardino dell'Eden, si nascosero. E Dio, che sapeva tutto, ha chiesto ad Adamo: dove sei? E a Eva ha detto: che hai fatto? Perché da lì sono iniziate tutte le disgrazie del genere umano. Che meraviglia sapere queste cose. Hai voglia che leggi l'equazione di Einstein? Hai voglia che leggi le equazioni della meccanica quantistica? Quisquilie, effetti collaterali, dettagli. In questo invece sentiamo una profonda verità, che la nostra anima è fatta per Dio. Noi siamo fatti per Dio. Anche il nostro corpo, guardate, è fatto per Dio e si ricongiungerà la nostra anima per godere un'eternità di gioia nel paradiso. Ecco qua, i novissimi che oggi vengono sfuggiti come gli adenovirus, no? I coronavirus, via. E invece lì affondiamo le radici della nostra fede nei novissimi. Allora abbiamo detto che il senso della Sacra Scrittura è molteplice, esiste un senso letterale che può essere proprio o metaforico, abbiamo detto, esiste anche però un senso. Un senso spirituale, spirituale, un senso mistico, che in genere si ricollega, abbiamo detto, alla figura di nostro Signore Gesù Cristo. Difatti, questo bisogna dirlo subito, nella parola rivelata c'è sì la rivelazione di Dio come Dio Padre Creatore, c'è sì la rivelazione di quello che noi siamo, di dove andiamo, del senso delle cose create, ma soprattutto tutto è in vista, come dice San Paolo, di nostro Signore Gesù Cristo, il Redentore del genere umano, colui che ci ha strappati da un destino orribile, che è quello di non vedere mai più, di non vedere mai più Dio. Dunque, sempre facendo riferimento a questo punto, abbiamo capito quindi come va letta la Sacra Scrittura. Va letta con l'occhio dell'uomo spirituale guidato dalla maestra che è la Chiesa. E a questo punto iniziamo a vedere quali sono i punti che da una parte ci fanno gioire, da un'altra parte, se non ci stiamo attenti, possono ingenerare in noi uno scandalo. Cominciamo dalle prime parole della Sacra Scrittura. In principio Dio creò il cielo e la terra. Or la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio si librava sopra le acque. Allora, qui queste parole si dice che le ha scritte Mosè, no? Le ha scritte Mosè, che è l'autore ispirato dallo Spirito Santo del libro della Genesi, come altri libri, i primi libri della Sacra Scrittura. Se facciamo una lettura solo, come abbiamo detto, di tipo letterale, cominciamo a dire, ma un momento, che significa? La terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Ma quale abisso? Ma che vuol dire? Che lo Spirito di Dio si librava sopra le acque. Allora, già erano state fatte le acque. Insomma, iniziamo a porci tante domande, anche perché nel secondo giorno, per esempio, leggiamo che sia il firmamento nel mezzo delle acque e separi le acque dalle acque. Quindi qui, ecco, se non ci aiuta qualcuno a capire che cosa vuole indicare queste parole, rischiamo di smarrirci. Come si è smarrito, guardate, anche qualche scienziato. Perché qua Dio ci sta dicendo: io sono il creatore di tutte le cose. E come si legge poi successivamente nella Sacra Scrittura, Dio ha creato il mondo non da cose preesistenti. Questo è quello che ci sta dicendo, nelle prime parole, il libro della Genesi. In principio Dio creò, le parole giuste sono bara, cioè praticamente ha creato dal nulla. E a questo punto subito questa grande luce, questa grande verità, noi inevitabilmente oggi più di prima diciamo: ma allora la Chiesa, allora la scienza che cosa dice col Big Bang? No. No. Questo è il primo pensiero che viene, no? Ma chi c'ha ragione allora? In principio Dio creò il cielo e la terra o Einstein che diceva da una singolarità, e non si sa che cos'è, di un buco bianco è venuto fuori tutto l'universo. E chi c'ha ragione? Allora, sicuramente ha ragione Dio, ma ha ragione anche Einstein. E qua ci aiuterebbe adesso, se fosse presente, è un teologo come San Tommaso d'Aquino, il quale dice, guardate, e poi è quella cosa che riconosciamo ancora oggi, no? Dice, guardate che se uno intende la creazione come qualcosa che rientra nell'ambito scientifico, sbaglia. Come sarebbe a dire che la scienza arriva fino a qualche frazione di secondo dall'inizio dell'universo. Quindi hanno ragione Dio e Einstein. Tutti e due ci hanno ragione. Perché? Perché Dio ha creato, e questo è un atto che parte da Dio, motore immobile, che ha una realtà che trascende la creazione, e Dio crea, e questo è un fatto spirituale che ha delle conseguenze materiali. Appena iniziano queste conseguenze materiali, può parlare Einstein. Quindi, e questo guarda, bisogna riconoscere che San Tommaso era illuminato, no? Nell'intelletto dallo Spirito Santo. Ecco come si legge la Bibbia. Cioè, non dobbiamo sbagliare mettendo contro fede e scienza. Perché se mettiamo la fede contro la scienza e la scienza contro la fede, facciamo un falso storico, facciamo un falso assoluto, cadiamo in una contraddizione logica. Dio si rivela e dice, io, e tanto è vero che il commento che viene fatto a questi versetti della Bibbia dicono che Dio è il creatore dell'universo e questa è la prima e fondamentale verità religiosa. Poi, diciamo, se ci sono altre spiegazioni, diciamo, qualunque teoria, o ipotesi della scienza sulla formazione del mondo fisico, si può ammettere purché riconosca Dio autore primo e ordinatore dell'universo. Ecco che siamo arrivati al punto cruciale. Perché significa che se noi vogliamo dare la risposta ai nostri figli, a noi stessi, a chiunque si chiede chi sono, da dove vengo, dove vado, non può limitarsi a ascoltare la parola degli scienziati, che tra altre cose fino a poco più di 150, di 200 anni fa non potevano dire niente sull'origine dell'universo, perché non si sapeva praticamente niente dell'origine dell'universo. Oggi abbiamo delle cose che ci fanno vedere addirittura le prime fasi della vita dell'universo, ma è notizia di questi giorni che quella che si riteneva essere l'età dell'universo, cioè i famosi 13,8 miliardi di anni, probabilmente è un dato che va rivisto. Vi dicevo che le teorie scientifiche sono provvisorie, ecco. Forse questo dato va rivisto alla luce di quello che ci sta facendo vedere il telescopio Webb, cioè un telescopio, non è questione che un altro si è svegliato e ha detto no, non sono d'accordo su 13,8, per me sono 14 e mezzo. No, è il telescopio Webb che guarda, quindi è un fatto che in qualche modo fa dubitare del fatto che questo numero, 13,8 miliardi di anni, sia corretto. Ma non possiamo limitarci a chiedere, a bussare alla porta della scienza, perché la scienza, se è onesta, dice: io sono un'ancella della fede. Il vero scienziato dice: sì, ti rispondo, ma ricordati che io sono un servo e servo una regina. Chi è la regina? La fede. perché la fede mi fa credere nelle parole di Dio, che vanno interpretate e capite nel senso giusto. Ecco. Io, cari amici, a questo punto avrei il mio tempo che è quasi esaurito e quindi magari questo argomento, soprattutto nelle conseguenze successive, quando poi vedremo, per esempio, nella creazione degli animali, no, ma perché Dio ha creato questi animali, tutti questi animali? Perché l'uomo è stato messo al centro di questa creazione come padre anche? Come padre, diciamo, surrogato di Dio rispetto a tutto il resto della creazione, perché l'uomo domina la creazione? Oppure perché Dio ha creato i dinosauri, questi mostri, che ci sono stati a fare? Ecco, tutte queste domande, cari amici, trovano la loro risposta o la suggestione di risposta nella Sacra Scrittura e nella scienza umana. In quel caso la paleontologia. Io tanto mi concedo da voi, vi ringrazio e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.